gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just no love. Give me a little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hot to hell now, yes I am. Than words, and I'm a girl with a great experience. I know you got another girl, but I can love you better than she can. Take my hand, don't be afraid, I want to prove every word I say. I'm baptizing love for free, so won't you pledge your hand with me? Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but tips and love. Goody little thing, let me light your candle, cause baby, I'm so hard to handle now, yes I am.
Sì, 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 ritardo, ritardo, drammatico ritardo, maledetto ritardo, tentativo di rincorrere e di riprendere per la collottola il ritardo, le 7.51, buongiorno ascoltatori, quanta concitazione, ma ci siamo! Siamo in onda, puntata del giovedì del Demone del Tardi, è l'11 di maggio, e allora di che cosa si scrive oggi sui giornali, di che cosa si parla? Beh, si parla innanzitutto di campeggi, e sì, il campeggio è bello, ma non so se lo farei perché a una certa età, beh, insomma, si cerca la comodità. Certo, se fossi ancora uno studente sarebbe diverso, perché la tenda è roba per giovani, un po' come lo studio. Sono due piani che ormai si toccano, quello dello studio e quello del campeggio, si toccano e vanno insieme. E quindi, se proprio non si vuol parlare di diritto allo studio, parliamo perlomeno di diritto alla tenda, diritto inalienabile, questo sì. La casa dello studente è il titolo del manifesto di oggi, con l'immagine dei ragazzi che stanno accampati davanti alla Sapienza. Si allarga la protesta, si moltiplicano le tende e ormai, pensate, sono così tante che il governo sta addirittura pensando di imporre l'IMU sulla prima tenda. Che sarebbe anche un bel modo per fare cassa e finanziare la flat tax. Sì, 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 ci sarà sicuramente una task force che lavora alacremente alle tecnicalità dell'IMU sulla prima tenda, anche perché L'idea prevalente da quelle parti è sempre quella del fannullonismo giovanile, dove sdraiarsi sul materassino invece che sul divano non fa poi tutta sta differenza. Fatevi il mazzo e non la tenda, è il motto di Libero di oggi, che traduce in forma di titolo tutto il briatorismo della destra, mentre l'arringa invece è affidata all'uomo che, stando alle indiscrezioni, dovrebbe sostituire e prendere il posto di Fabio Fazio nella nuova Rai targata Meloni, ovvero Nicola Terminator Porro.
È l'Italia che ci ha rotto i coglioni, che pensa solo di avere diritti e neanche un dovere. Ma quelle tende, usatevele per andare a Capalbio. Tutto il mondo ha avuto un cazzo di caro affitti, va bene? Ma solo gli studenti a cui noi paghiamo l'università ci rompono i coglioni.
Chi è Red Ronny? Chi è Red Ronny?
Chi è Red Ronny è un argomento di altra natura che in questo momento non ci interessa, anche se parte un po' così, ma andiamo al succo del porro pensiero che sintetizza poi il pensiero della destra governativa. Quelle tende, usatele per andare a Capalbio, perché lo si sa, tutti gli ideologi e i cattivi maestri del campeggiatore stanno naturalmente a sinistra, e infatti il campeggio è del PD, scrive ancora Libero in prima pagina. I compagni usano la protesta degli studenti contro il caro affitti per attaccare l'esecutivo. Ma sarà vero caro affitti? È un caro affitti che c'è o che non c'è? Forse magari è un caro affitti a targhe alterne, perché sta solo nelle città amministrate dal centro-sinistra, lo dice il titolare del Dicastero dell'umiliazione Valditara, con cui polemizza però la ministra dell'università Anna Maria Bernini, che è quella, lo ricorderete, per cui la fuga dei cervelli andava implementata, che forse è il modo migliore per risolvere poi la questione del caro affitti, mandando gli studenti all'estero, per esempio mandandoli in Francia, così almeno si trova a gestire la nostra rogna, evitando di scassare i maroni ai nostro esecutivo. Altro tema che troviamo sulle prime pagine. Attenzione però, perché a fianco al caro affitti potrebbe arrivare rapidamente il caro tende, perché il mercato è il mercato, bellezza, e quindi il meccanismo è anche facile da comprendere. Si stanno moltiplicando le tende, la moltiplicazione delle tende potrebbe generare l'aumento dei prezzi della tenda, da cui poi l'esigenza di subaffittare la tenda stessa per poterla mantenere, soprattutto se arriva l'IMU sulla prima tenda, e quindi a quel punto avremo lo stesso effetto di crescita esponenziale degli affitti delle tende a Milano e in tutte le città governate dal centro-sinistra, come spiega per l'appunto Valditara. Ultimo ma non ultimo a prendere posizione sul tema del caro affitti all'interno del governo è lui, Matteo Salvini, che in un momento di toninellismo assoluto, che spesso lo contraddistingue, ieri ha tuonato inaccettabile che il ministero da lui guidato non abbia mai avuto, dice, una direzione riservata agli affitti degli studenti, degli impiegati, degli operai. Allora ecco che promette lui in prima persona di metterla in piedi al più presto, solo che un minuto dopo aver tuonato tutto questo ha scoperto che quella direzione esiste già da una vita, nessuno lo aveva avvertito, e quindi mannaggia, bastava saperlo prima e avrebbe evitato. Insomma, questo è un po' il quadro di una situazione che oggi viene raccontata sui giornali e che tra poco nella seconda parte andremo a descrivervi. Il campeggio della PD che sta trasformando le nostre città e le nostre università in una tendopoli, in una sorta di grande sostituzione tendica, che poi è un'altra forma della sostituzione etnica, perché lo sanno bene a destra che le tendopoli arrivano per esempio dai deserti dell'Africa, e quindi sono loro ancora una volta a portarci il nostro modello. Spiegatelo a Lollobrigida prima che qualcuno lo anticipi. Va bene, va bene, va bene, meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, abbiamo provato affannosamente a recuperare il ritardo di partenza, adesso siamo nuovamente a sincrono, pubblicità, titoli delle 8 e poi torniamo con la seconda parte.
Al mondo senza difetti, gli si fermavano davanti gli specchi, c'erano gli angeli che svolazzavano con i piccioni sui tetti. C'era una fila di astronavi tra le stelle e gente verde dentro gli autogrill, con le valigie messe nelle navicelle, tutti volevano arrivare lì, nel mondo senza difetti, dove gli umani erano gli unici assenti, dove le statue camminavano per stare al passo coi tempi. C'era una fila di astronavi tra le stelle, perfino un irriconoscibile ET, con le valigie messe nelle navicelle, tutti volevano atterrare lì. Sui tetti delle case l'astronave gira disco, sparava un sound spaziale per i mondi che spariscono. Nel mondo senza difetti, il paradiso coi cancelli aperti, c'erano nuvole che trasportavano storie d'amore in balia dei venti. C'era una coda luminosa tra le stelle, anche il satellite d'amore di Lurid, come Maria che appare in tutte le frequenze, Radio Mayday passava l'ultima hit, Space Vibration. Sui tetti delle case l'astronave gira disco, sparava un sound spaziale per gli amori che finiscono. L'ultima hit dell'universo, ta-ra-ta-ta-ra, Space Vibration.
E abbiamo riaperto la seconda parte del Demone del Tardi con l'astronave giradisco dalla Gente che Sogna, nuovo album di Lucio Corsi. Sono le 8 e 5 minuti, Radio Popolare Popolare Network, rieccoci qua. Nella prima parte ci siamo occupati di sostituzione tendica, dell'ipotesi di IMU sulla prima tenda e della protesta che dilaga, tanto che, come vi dicevo, oggi il Manifesto titola in prima pagina La casa dello studente, con l'immagine dei ragazzi accampati davanti all'Università La Sapienza. La protesta delle tende contro il caro affitti degli studenti universitari si estende in diversi atenei, governo spaccato, un'emergenza creata da anni di definanziamento e speculazioni immobiliari, il caro affitti ora spacca la politica, titola Il Giorno. Ma attenzione, c'è un piano del governo contro il caro affitti per affrontare e risolvere l'emergenza senza casa, lo dice Il Giornale. Mentre la sinistra propone gli espropri, la maggioranza punta su caserme, edifici inutilizzati che sono oltre 3 milioni. Adesso vedremo come funziona esattamente la cosa. Fatevi il mazzo, non la tenda, il titolone di Libero, anch'esso già citato, mentre il Fatto Quotidiano ugualmente sta sul tema, studenti senza casa, il PNRR aiuta i privati, il popolo delle tende, la legge sbagliata del governo Draghi. La Repubblica, tende il governo si spacca, e andiamo a prendere proprio da Repubblica il racconto che ci spiega, il pezzo che ci spiega come la questione del caro affitti e della protesta delle tende si incroci anche eppure con il PNRR, perché 52.000 posti letto per le residenze universitarie era, guarda un po', uno degli obiettivi del PNRR e sembra avere più o meno lo stesso destino e la stessa velocità di crociera dell'obiettivo che riguardava gli asili. Giuseppe Colombo, a pagina 3 di Repubblica, scrive: il piano B è stato già allestito, anche se c'è tempo e in abbondanza per portare a termine l'impegno, 3 anni, non qualche settimana, ma il governo non basta per realizzare e assegnare 52.500 posti letto nelle residenze universitarie. Mancano le strutture e mancano i soldi. Insomma, uno dei progetti simbolo del PNRR è in bilico. Il boomerang del cedimento e il rischio di alzare il livello delle proteste degli studenti, ma in gioco c'è anche il rispetto degli impegni presi con Bruxelles. Tutti i ragionamenti che però si infrangono contro la capacità di tenere il passo su un progetto che vale quasi 1 miliardo del piano di ripresa e resilienza. Eccolo il piano di emergenza. Indovinate qual è il piano di emergenza? Quello che abbiamo già conosciuto su altri fronti del PNRR, cioè chiedere più tempo alla Commissione europea, scavallare la scadenza di giugno 2026, prorogandola di 2 anni e arrivando così al 2028. Solo che, mannaggia, c'è un problema: le risorse del PNRR vanno spese entro la fine del 2026. Quindi l'idea va aggiustata, bisogna spostare un pezzo dell'obiettivo sui fondi strutturali europei 2021-2027, che hanno, evviva, una rendicontazione allungata fino al 2029, uno spacchettamento con la promessa che alla fine si arriverà ai 60.000 posti letto previsti entro l'estate del 2026. C'è anche un'altra ipotesi in campo, scrive Giuseppe Colombo, decisamente più scivolosa e per questo tenuta coperta, cioè rinunciare a qualche migliaio di posti se la Commissione UE dovesse respingere la richiesta dei tempi supplementari. Perfetto, è una corsa con l'affanno. Nelle prossime ore, spiega la ministra Bernini, firmerò un decreto per una manifestazione di pubblico interesse al Manio, alle regioni, ai comuni e ad altri enti. Si chiederà di trovare strutture in disuso da riconvertire in residenze studentesche. Eccolo qua il famoso piano contro il caro affitti, sbandierato in prima pagina dal giornale. Ex caserme, per esempio, per questo la titolare dell'università non vuole aprire lo scontro politico con i sindaci che possono tornare utili e con cui negli scorsi giorni si è seduta al tavolo. Questo appunto il motivo della divaricazione, chiamiamola così, scontro mi pare troppo, con Valditara, da cui Repubblica ricava il titolo. Con una forzatura, diciamo, grande come una tenda, tende il governo si spacca. Ma torniamo all'idea della Bernini: un censimento con il timore però che gli immobili non si trovino o che serva troppo tempo per reperirli e renderli idonei a ospitare gli studenti, facendo così fallire l'obiettivo dei 52.500 posti letto. Ma se la ricerca va a vuoto, i problemi aumentano, perché con i 600 milioni rimasti rispetto ai 960 stanziati dal PNRR non si può né costruire da zero né ristrutturare, ma solo gestire l'esistente. Per questo il governo pensa di impiegare più risorse sotto forma di incentivi per spingere i privati a investire. La Bernini, come vi accennavo, che oggi è intervistata dal Corriere della Sera con il richiamo in prima pagina: caro affitti, sì ai privati e con i comuni io dialogo. Più che dirlo ai lettori, lo sta dicendo evidentemente a Valditara. Il Corriere però, che è uno di quei quotidiani che oggi aprono con i nuovi attacchi che arrivano dalla Francia, ma ieri anche dalla Spagna, migranti e lavoro da Francia e Spagna, critiche a Meloni, critiche è forse più corretto rispetto ad attacchi. Dal leader del partito di Macron accuse di ingiustizia e inefficacia, ma intanto si lavora la visita di Mattarella a Parigi in giugno, visto che Tajani ha detto che giammai non si recherà nella Francia ostile, a rimettere insieme i coci ci dovrà pensarci ancora una volta Mattarella, sempre dal Corriere. Le reazioni di Meloni, la premier evita di soffiare sulla crisi, cercano solo il consenso interno, dice, il governo non vuole alimentare le tensioni. Chi alimenta le tensioni invece è La Verità, che titola altri stupri a opera di immigrati, ma per Parigi disumana e la Meloni. La Stampa si occupa del tema racconta di come gli attacchi di ieri arrivati da Spagna e da Francia si incrocino con la visita a Praga di Giorgia Meloni, che ieri ha incontrato il primo ministro ceco, leader del Partito Democratico Civico e membro del ECR, il gruppo di Bruxelles guidato proprio dalla leader di Fratelli d'Italia. Ilario Lombardo oggi racconta di come la Meloni stia preparando una sorta di patto sovranista per le europee del 2024, rinvigorendo le solidarietà del gruppo di Visegrad, tanto che c'è comunanza e unità di intenti sulla questione dell'immigrazione tra Italia e Repubblica Ceca. La Stampa però oggi torna ad aprire sul tema delle riforme costituzionali. Premier eletto, il Colle non si tocca. Chi parla è la ministra Casellati Mazzanti Vien dal Mare, che boccia la bicamerale. Lega e Fratelli d'Italia duellano ancora sulla autonomia, mentre il PD e il Movimento 5 Stelle non hanno ancora una posizione comune e restano lontani. Sul tema oggi La Stampa propone anche un sondaggio di Alessandra Ghisleri a pagina 4, che dice di come un italiano su due sia favorevole al presidenzialismo, una percentuale che è diminuita rispetto alla stagione del governo Draghi. Tra gli elettori del centrodestra i sì al presidenzialismo superano il 70%, percentuale che precipita invece nell'area degli elettori di sinistra. Poi ci sono naturalmente anche gli aggiornamenti sulle intenzioni di voto, che riproducono sostanzialmente le tendenze note. Rimango però sulle colonne della Stampa, perché ieri il Sole 24 Ore raccontava dei super profitti delle banche, e adesso si starebbe parlando di una possibile tassa sui profitti delle banche. Vediamo che cosa scrive oggi a pagina 11 della Stampa Paolo Baroni. In realtà sono due pagine affiancate: da una parte povere famiglie, secondo l'OCSE il reddito reale dei nuclei italiani lo scorso anno è calato del 3,5% per l'inflazione, il dato peggiore dell'intera area, e la commissione allerta prezzi si riunisce oggi al Mimit. Il faro è soprattutto sugli aumenti della pasta. Sul tema titola oggi anche Avvenire, il titolo è: il caro vita è servito, la siccità e i rincari di energie e materie prime spingono al record i prezzi degli alimentari. Oggi al Ministero dell'Agricoltura il tavolo sulla pasta, la promessa dei produttori, il costo scenderà. Ma a fianco, dicevo, della pagina dedicata alle povere famiglie sulla Stampa c'è quella dedicata alle ricche banche. E allora scrive Paolo Baroni: a fronte degli oltre 5 miliardi di utili accumulati dalle principali banche italiane nei primi tre mesi dell'anno, la tentazione è di imitare la Spagna, che già l'anno passato ha deciso di tassare gli extra profitti degli istituti di credito, oltre a quelli delle utilities, per finanziare interventi a sostegno delle famiglie e alle prese col caro energia. Oltre a questo, si potrebbe però studiare anche un altro meccanismo per far sì che gli istituti di credito restituiscano ai loro clienti i maggiori guadagni legati all'aumento dei tassi deciso dalla BCE, dopo che negli ultimi tempi sono stati in molti casi azzerati gli interessi su conti e depositi. Attenzione a come cominciava la frase, al tempo verbale, al modo verbale utilizzato. Si potrebbe però studiare anche un altro meccanismo. Ecco, giusto per chiarire che non si sta parlando di una decisione presa o di un tavolo avviato, ma di una possibilità. Intanto spiega Enrico Zanetti, ex vice ministro dell'economia ed oggi consigliere economico dell'attuale titolare del MEF. Con gli utili delle banche che stanno schizzando a livelli mai visti grazie al margine di interesse con aumenti a tre cifre, è veramente eroico pensare di convincere l'opinione pubblica e la politica che la congiuntura finanziaria non sta comportando enormi vantaggi economici per le banche. Secondo l'associazione bancaria, i cosiddetti extra profitti delle banche però non esistono, anche perché l'aumento dei tassi determina a cascata un aumento dei costi della loro raccolta. I numeri di questi giorni però dicono un'altra cosa, tant'è che al Ministero dell'Economia stanno prendendo seriamente in considerazione un intervento sugli extra profitti delle banche, ma anche delle assicurazioni, potendo contare tra l'altro sull'appoggio dei sindacati che da mesi battono su questo tasto, chiedendo di ampliare la platea delle società a cui applicare un prelievo extra. Al momento, come confermano la stampa fonti del MEF, non c'è ancora nulla di concreto, ma il Tesoro starebbe effettivamente valutando la percorribilità di un'operazione del genere. A fianco di quella che sarebbe e che viene chiamata in gergo la ricetta spagnola, ovvero una tassazione specifica sugli extra profitti, non si può nemmeno escludere un'altra soluzione, che è quella che Zanetti ha lanciato due settimane fa sul sito eutecne.info, proponendo un intervento meno aggressivo di quello spagnolo, che prevede un 4,8% di tassazione non sugli utili ma addirittura sul margine di interesse. Un intervento appunto meno aggressivo per indurre le banche a fare che cosa? A ripristinare le vecchie condizioni applicate alla clientela. Secondo Zanetti, infatti, prima del luglio 2022, quando la Banca Centrale Europea ha cominciato ad aumentare i tassi, le banche, con modifiche unilaterali dei contratti, hanno ridotto o azzerato i tassi di interesse riconosciuti ai clienti sulle giacenze dei conti correnti. Poi, con la politica rialzista della BCE e l'impennata dell'inflazione, hanno immediatamente aumentato i tassi sui prestiti, mutui e sconfinamenti del conto corrente, senza contemporaneamente incrementare gli interessi sulle giacenze, al punto che la stessa Banca d'Italia ha invitato le banche a tutelare maggiormente la clientela, con scarsi risultati però, segnala Zanetti, visti i profitti record del primo trimestre, tanti condizionali e poche certezze. Passiamo agli esteri, però, dove gli argomenti oggi sono vari. Ovviamente si parla dell'offensiva di Kiev a Bakhmut. Visto che siamo sulle colonne della stampa, restiamo qui. Bakhmut, il contrattacco, racconta Giuseppe Agliastro, inviato a Mosca. L'esercito di Kiev avanza, liberati 2 chilometri, droni sulle basi russe a Voroznez. Putin esce dal trattato sulle armi convenzionali, e a fianco un focus sulla Polonia che cancella Kaliningrad. Non vogliamo la russificazione, l'enclave di Putin si chiamerà con l'antico nome polacco di Krolewiec, come nel 1400, cosa che genera l'ira del Cremlino, che parla di atto ostile, e l'ineffabile Medvedev si porta avanti col lavoro e dice che allora niente, Varsavia farà parte della Russia. Mi sembra giusto, non fa una grinza da Bakhmut, però ci trasferiamo negli Stati Uniti, perché si torna molto a parlare di Donald Trump. Lo avete sentito anche nella rassegna stampa internazionale, non tanto e non solo per le dichiarazioni del giorno, del giorno migliore, come cantava quello là, che era poi il 6 gennaio dell'assalto al Campidoglio, non solo per la condanna che gli è appena arrivata tra capo e collo, ma per le conseguenze che quella condanna può generare. Una condanna di troppo, la candidatura di Trump ora rischia di deragliare, o perlomeno questo è quello che scrive Gianni Riotta con sulle colonne di Repubblica, anche se, come raccontavamo nei giorni scorsi, in questo momento i sondaggi a fronte di un possibile confronto con Biden sono abbastanza impietosi per il candidato democratico, ma comincerebbero, ormai si vive solo di condizionali sui giornali, a essere più tangibili possibili le prime crepe all'interno di un partito repubblicano che fino a questo momento ha coperto Trump, ma anche all'interno di un'opinione pubblica americana che è stata testata in questi giorni e che mostra maggiori difficoltà, o mostrerebbe maggiori difficoltà, a sostenere un candidato che si porta dietro delle condanne per reati sessuali. Più che il caso Trump, che appunto in questo momento in prospettiva e in proiezione è fatto di condizionali, forse rimanendo negli Stati Uniti vale la pena parlare di Tucker Carlson. Tucker Carlson, che è il celebre anchorman non più di Fox News, perché da Fox News è stato licenziato, una delle voci principali dell'ultradestra americana, accusato di aver diffuso fake news a favore di Trump, di Putin, accusato di misoginia, antisemitismo, razzismo, eccetera eccetera eccetera. A un certo punto è stato fatto fuori da Fox News e adesso potrebbe sbarcare dove? Pensate un po', su Twitter. Ne scrive Paola Peduzzi oggi sulle colonne del Foglio: Tucker su Twitter, perché il famoso conduttore sceglie Musk, un assaggio, dice Peduzzi, della resa dei conti cannibale tra i conservatori. Carlson non vuole correre il rischio di perdere anche solo un pezzetto del suo grande pubblico televisivo, il suo tesoro più prezioso che determina il suo potere contrattuale. Così ha scelto in fretta dove continuare a incantare i suoi seguaci, cioè Twitter. Tra tutti i corteggiatori, Tucker Carlson ha scelto dunque Elon Musk. C'è stata una convergenza di tempi, necessità e ideologia. Carlson cerca una piattaforma che gli consenta di portare avanti il suo show. Musk cerca nuovi content creator. Domanda e offerta si sono incontrate e sposate velocemente. Secondo i ben informati, sono la convenienza e l'affinità ideologica ad aver sigillato l'unione. Carlson non vuole perdere tempo, sa che il pubblico è volubile e di poca memoria e ha già visto scomparire nei rigagnoli mediatici i conservatori, altri fuoriusciti famosissimi da Fox News. Twitter garantisce velocità e immediatezza, i tempi combaciano e uno show sulla piattaforma di Musk permette a Carlson di continuare la sua trattativa con Fox News sui soldi. In sostanza, Carlson vuole essere pagato molto per il divorzio non consensuale come tradizione di Fox News ed essere liberato, ma intanto ha trovato in Twitter l'ospite perfetto della sua urgenza comunicativa. Si aspetta ancora la reazione di Fox News alla prima mossa del suo quasi ex, ma gli addetti ai lavori sono già pronti allo scontro tra Rupert Murdoch ed Elon Musk. Attenzione, perché prima, presentandolo, ho riportato un'inesattezza: non è stato fatto fuori, ma è stato silenziato, ma è ancora dipendente di Fox News, da cui la causa legale in corso. Si aspetta ancora, dunque, scrive Peduzzi, la reazione di Fox News alla prima mossa del suo quasi ex, ma gli addetti ai lavori sono già pronti allo scontro tra Murdoch e Elon Musk. Finora i rapporti erano buoni, il tycoon aveva detto che Mr. Tesla stava facendo un grande lavoro con Twitter, ma se ora la competizione diventa diretta, i toni potrebbero cambiare, perché non si tratta soltanto di gestire il fuoriuscito, ma di controllare la nuova generazione del pubblico conservatore mentre si appresta a tornare a votare. La resa dei conti tra i repubblicani, politici e influencer è appena iniziata e si svolge sui media e nei tribunali, perché il Partito Repubblicano ha deciso finora di rimandare questo scontro finale. Avrebbe potuto farlo subito dopo l'elezione di Biden, invece ha temporeggiato e ancora oggi vive ogni prematuro sondaggio con tormenti e sospiri, lasciando che le due sue anime, una tradizionale, una di derivazione trampiana, si scannino tra loro. Saranno infine gli elettori a decidere, intanto ci si azzanna l'uno con l'altro come cannibali. Così Paola Peduzzi sulle colonne del Foglio, che oggi racconta, tra le altre cose, del ex segretario del Movimento 5 Stelle Fraccaro, padre della riforma sull'edilizia, che ora non sta più nel Movimento 5 Stelle, non sta più nemmeno in Parlamento, e che cosa fa? Fa il consulente per lo studio tributario di Tremonti. Pensate un po' le giravolte nella vita. Tremonti, che è tornato in Parlamento per Fratelli d'Italia, e Fraccaro che lavora per lui, guadagnando, dice perfidamente Simone Cannettieri sul Foglio, con i danni provocati dalla sua legge. Per un Fraccaro che torna, c'è pure ci sono pure gli alpini che tornano a Udine. Ricorrerete tutte le polemiche per le molestie segnalate nel corso dell'ultima convention, ma visto che ieri non ho avuto il tempo di farlo, torniamo agli esteri e torniamo al caso, aiuto, se n'è andato il microfono, dell'arresto dell'ex premier Khan in Pakistan. Ieri si scriveva che il Pakistan potrebbe diventare una polveriera, intanto si raccontano i disordini seguiti all'arresto del ex primo ministro. Pakistan in fiamme dopo l'arresto dell'ex premier Carlo Pizzati, a pagina 15 di Repubblica. La folla corsa a sostenere l'ex premier Imran Khan, arrestato martedì con un'operazione dei Rangers paramilitari davanti all'alta corte di Islamabad, sta creando un'atmosfera di enorme tensione in Pakistan. Negli scontri si stima che siano morte almeno 5 persone, più di 1000 gli arresti nel Punjab, 25 camionette della polizia, 14 palazzi dati alle fiamme, 130 agenti feriti. A Peshawar è stata presa d'assalto la redazione di Radio Pakistan, mentre è scattato l'intervento dell'esercito nel Baluchistan, nel Punjab e anche in altre regioni. Nonostante il divieto di assembramento, la stazione di polizia dove è stato confermato l'arresto per 8 giorni è stata circondata con lancio di molotov da centinaia di sostenitori respinti con gas lacrimogeni e idranti. Vogliono uccidermi, è il messaggio di Khan. Una situazione pericolosa, quella che si è creata tra il governo del premier Shehbaz Sharif, sostenuto dai militari che da più di 30 anni controllano il paese, e il movimento per la giustizia guidato dall'ex campione di cricket. Martedì Khan si era presentato in tribunale per rispondere delle accuse di aver venduto orologi di lusso avuti in dono mentre era premier, il caso per cui mercoledì è stato condannato. I Rangers del Ministero degli Interni, spaccando la finestra di un ufficio del tribunale, colpendo Khan alla testa e prendendolo a calci, lo hanno trascinato fino a una camionetta per arrestarlo. Questa sinteticamente la situazione a Islamabad e in Pakistan, mentre il manifesto ci porta invece in Tunisia. Un giorno di terrore a Gerba, 7 morti, ex agente uccide 4 colleghi, 2 civili prima di essere ucciso a sua volta presso la sinagoga di Griba, mette in questi giorni di pellegrinaggio per una festività islamica. Gesto di un folle o terrorismo? Nel 2002 un attacco firmato da Al-Qaeda, ricorda il manifesto, fece 21 vittime. Il giorno in prima pagina mette invece il divorzio dell'ex premier finlandese Sanna Marin, ma intanto siamo già arrivati al termine di questo spazio odierno del Demone del Tardi. So che Lorenza Ghidini è ammalata e quindi non condurrà Prisma, e intanto auguri per la guarigione. Credo di aver intuito che al suo posto ci sarà Massimo Alberti. Mi fa segno Alessandro Principe dall'altra parte del vetro: sì, è così, è proprio Alberti. Quindi adesso lascio la linea alla GR. Cito in coda solamente il Sole 24 Ore, che apre con il piano per 30.000 medici in più e sull'inflazione americana che frena più del previsto ma non scalda le borse, adesso è al 4,6%. Mannaggia, proprio oggi non ho il tempo, perché l'ho esaurito, di leggere le prime pagine dei quotidiani sportivi. Che sfiga. Magari domani. Va. Linea GR, poi a Prisma. Noi ci vediamo domani anche col professor Di Stefano.